Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Sidecar, la macchina della morte, la 36esima puntata. Io sono Anduka e abbiamo una versione leggermente diversa rispetto al solito, perché in genere la squadra è formata da me e da Andino, però questa volta è con molto piacere che ospitiamo di nuovo il nostro Andecio.
Grazie Andersen, a tutti, a tutta la radio più bella d'Italia, chiaramente, perché è sempre la migliore.
Buonasera a tutti, anche da Andino, in versione Deathmatch.
Esatto, Royal Rumble della banda Andersen in questo giro, perché come abbiamo anticipato nella nostra locandina, io farò un po' d'arbitro e Andino e Andecia si scanneranno. Facciamo un po' una premessa, sono due motociclisti, almeno secondo me un po' gli antipodi, perché abbiamo un Andecio che è molto passionale, diciamo, e integralista di un marchio, e poi dall'altra parte abbiamo un Andino che invece è uno molto tecnico, che gli piace solo determinate cose, non gli piacciono tante cose romantiche. Io mi trovo in mezzo un po' tra loro due e quindi penso che potrò essere un moderatore equo, vediamo.
Allora, in realtà io qui ti devo contraddire subito e tira fuori il cartellino giallo se ti pare, ma io non è vero che non ho uno spirito romantico dell'andare in moto, non mi piacciono determinate rotture di balle o certi integralismi, perché io non ho, diciamo, un marchio preferito, o che negli ultimi anni mi sono dato a moto un po' più classiche, però ho avuto anche moto moderne. In effetti, via via che passa il tempo, mi sono un po', diciamo, appassionato ad altri tipi di motociclette, quindi non sono d'accordo sul fatto di essere più tecnico. In realtà tu sai che io di tecnico ho ben poco, però ecco.
No, ma tecnico intendo come un po' più asettico, diciamo, che prediligi la soluzione tecnica pulita ed efficace piuttosto che a quella magari meno efficiente, più rumorosa, ma un po' più romantica.
Sì.
E, in questo senso.
Esistono, volevo chiedere una cosa, esistono altre moto oltre alle Harley Davidson?
Allora, ho letto da qualche parte che ne devono aver prodotte un paio dei matti, però non sono sicuro.
Ah, non sei sicuro, perché io non le sento, non le sento proprio. Saprei.
Bene.
Io non sento te in realtà, devi alzare la voce.
Dici che non si sente? Devo passare.
No,
Pronto?
perché è un tono di voce troppo tenebroso, no? Perché sei in versione Harley, quindi devi fare un po' il figo e secondo me usi questa voce un po' così, un po' tenebrosa, vellutata.
Chiaramente sì, ragazzi, chiaramente sì.
Bene, fatte le doverose premesse, andiamo a toccare quelli, in questa puntata andiamo a toccare quelli che sono i due marchi, diciamo, che in questo momento sono quelli che vendono di più, ma sono anche quelli che sono un po' più in crisi, che sono Harley e BMW.
Ecco, detto questo, possiamo fare la prima pausa musicale.
Marchi che casualmente, in questo periodo dove sono un po' in crisi di identità, stanno andando a pescare l'uno nello stagno dell'altro. Perché abbiamo Harley che si sta buttando, anzi si è buttata già in quello che normalmente è il regno della BMW, ossia con la Pan America, tenta di andare a scalzare quello che è il primato del GS. E dall'altra parte invece abbiamo BMW che con la sua R18 sta tentando di infastidire, detto sinceramente per quanto possa piacermi BMW, ma con scarsissimi risultati, quello che è il settore di Harley Davidson. Bene, adesso tipo lancerei la bomba e scapperei e lascio a voi la parola.
Beh sì, tu hai giustamente citato come primo esempio la Pan America che va diciamo, ad aggredire il mercato principe di BMW con il suo GS pluripremiato dalle classifiche delle moto più vendute, eccetera, eccetera. Lo fa, come abbiamo visto anche nell'ultima puntata, che Decio non poteva replicare con una moto che sembra un rutto, però non è che sia peggio del
Bellissimi
GS,
rutti.
perché GS è brutto tanto quanto. Quindi adesso sentiamo Decio cosa ha da dire in favore di questa moto che sembra un cane boxer che è andato a schiantarsi contro un treno.
Cane boxer sono bei cani, semplicemente. E poi no, allora. Chiaramente il nuovo corso è andato a cercare di pescare nel Touring Adventure, nel Touring, il corso Touring che chiaramente è pascolo, diciamo, delle mucche della BMW, ma con delle dotazioni assolutamente buone, perché è un bicilindrico da 150 cavalli, V65, con determinate caratteristiche tecniche, e ne fanno una moto oltretutto molto progredita anche tecnologicamente, con le dotazioni di tecnologia di tutto rispetto, diciamo, per questa fascia, oltretutto lasciando anche il prezzo molto basso, ciò che BMW non ha fatto per inseguire Harley Davidson nel segmento, diciamo, delle cruiser con la R18, perché la R18 costa molto di più delle classiche, cioè del segmento che sta cercando di conquistare dalla parte di Harley Davidson, ovvero quello che è il softail, il segmento medio, costa com'è un Touring fondamentalmente, e poi pesa anche come un Touring, soprattutto l'R18. E io direi che Harley Davidson in questa fase sta facendo un buon lavoro di aggressione del mercato. 18.000 euro per una moto come la Pan America, che a te può non piacere, ma effettivamente dà un calcio, diciamo, alla classica forma delle motociclette del touring di quel genere, e quindi credo sia una bella sfida, diciamo. E sono curioso anch'io di vedere le vendite, e oltretutto sono molto curioso di provarla questa moto, perché appena esce sicuramente andrò a provarla.
Vengo anch'io, mi hai iscritto anche a me.
Assolutamente, sì.
No, okay. Allora adesso a me in realtà incuriosirebbe provarla. Non mi piace quel tipo di moto lì, ma semplicemente perché le trovo talmente grosse, talmente pesanti, che non si adattano molto a quello che vado a ricercare io in moto. Ci vuole uno stile di guida, bisogna essere capaci di guidarla, io non lo discuto. Però fondamentalmente a me non interessa tanto attaccare la Panamera, che sicuramente è una moto che sarà riuscita benissimo. Secondo me avrà anche qualcosina in più per il fuoristrada rispetto al GS, che come sappiamo è uno schema di ammortizzazione che ormai poco può dare in fuoristrada, ma a me interessa solo farlo per stuzzicare te. Vorrei ripetere una ennesima volta che io non ce l'ho tanto con la moto Harley o col marchio Harley quanto con gli harleyisti, tenendo
Guarda,
fuori tutto il mondo.
Antino, ti interrompo un attimo perché è arrivato il nostro momento della nostra prima pausa, e andiamo con la prima scelta musicale che spetta all'ospite, spetta a Dandeccio, che ci ha proposto i Metallica con Enter Sandman. We'll be right back.
your bed, in your closet, in your head.
Eccoci qua dopo la prima pausa musicale con Enter Sandman dei Metallica, possiamo continuare la nostra animata discussione. Io, prima di lasciarvi la parola, faccio solo un appunto. Secondo me, in questo caso, quando si parla di Pan America, quando si parla di GS, bisogna un attimo uscire da quello che è il campo razionale dei dati e dei numeri, perché già di per sé la moto è un oggetto irrazionale, perché se uno razionalmente, se dovesse comprarsi una cosa a due ruote, si compra al massimo uno scooter. Ma ancora di più questo settore, diciamo, chiamiamolo premium, perché sul mercato esistono già un sacco di motociclette che, numeri alla mano, potrebbero fare tranquillamente concorrenza al GS. Io parlo per esempio della V-Strom del 1050. Ha i suoi cavalli, ha tutte le sue cose a posto, costa 10.000 euro in meno di un GS, dovrebbero venderne a bidoni, però non lo fanno, ne vendono molti di meno, perché gli manca l'appeal, gli manca quel sorta di pedigree che invece Harley ha. E quindi sarebbe interessante capire anche questa cosa, come si svilupperà in futuro.
Sì, aggiungo solo una cosa rispetto a quello che stavo dicendo poco prima di chiudere. Dalla mia guerra contro gli Harleyisti tiro fuori tutto il mondo MC, perché nasce e cresce diciamo parallelamente al mito Harley, è tutto un discorso diverso. A me stanno un po' così quelli della domenica, insomma, abbiamo capito che ci riferiamo un po', diciamo, al dentista che si compra l'Harley e poi va in giro. Vabbè. Comunque, per riprendere il discorso che stavi facendo tu, sicuramente sì, noi dobbiamo anche però capire che il mercato italiano è molto diverso da altri mercati, come può essere il primo che mi viene in mente è quello tedesco, nel senso che in Italia, se non ti compri una moto che ha un nome e anche un prezzo, se vogliamo, sei uno sfigato. È come quelli che si comprano le super sportive per andare in ufficio, e ne vedo parecchi, anche perché si vede dalle gomme come sono consumate, che è gente che usa la moto per far niente. Ma se tu vai a vedere il mercato tedesco, hanno invece, al di là del GS, tutte quelle balle lì, le BMW, che in Germania comunque le vendono, però ci sono molti motociclisti tedeschi che hanno un occhio molto, diciamo così, attento anche ai prezzi delle moto. Sicuramente se ne vedono di più di moto tutto fare, come può essere il V-Strom che hai citato tu, come una volta era in un altro segmento, per esempio il Bandit, cos'era, 1200, sì, che era una moto molto venduta in Germania, perché come rapporto qualità-prezzo era imbattibile, era molto comoda anche per viaggiare, e in Germania ne vendevano una sportellata, in Italia in moto, che è sempre stata considerata una mezza cagata.
Il problema è che tu ce l'hai con gli harleyisti, ma io il problema è che non conosco un harleyista uguale all'altro. Cioè, anche a me stanno sui coglioni determinati tipi di harleyisti. Ma assolutamente sì, e fondamentalmente io sto sui coglioni a determinati altri tipi di harleyisti. E per quello tu fai di ogni erba un fascio degli harleyisti, ma in realtà il mondo è molto eterogeneo. Ci sono quelli che prediligono le moto ancora anni 70 a carburatore, eccetera eccetera, e sono quelli che invece, come me, io non ho una moto vecchia, ho una moto del 2018, una moto tendenzialmente nuova come tecnologia, se nuovo si può definire un motore bicilindrico mezzo raffreddato a aria come ho io. Però quello è più che altro lo schema iconico della moto. Mi piace quello vecchio, quindi il Softail, quello che ha la linea, diciamo, che parte dal serbatoio e arriva con una retta diretta alla ruota posteriore, ma perché mi piace quello stile di moto lì, quel tipo di moto lì, quella iconicità classica in generale. E poi la guido benissimo la mia moto. E voi ne siete, anzi, di più Andino, perché tante volte ho tentato di scapparmi, di fuggirmi, di tentare delle fughe in curva su strada che conosceva benissimo lui, che io facevo per la prima volta, e io gli ero attaccato a culo, tant'è che lui si incazzava. Sì, anche.
Io mi facevo segno della croce al posto suo, perché ho visto due o tre numeri da roba pericolosissima. No, io tra l'altro ammetto che non saprei mai neanche da che parte cominciare a guidare un Harley, o comunque una moto che ha il trinomio braccia, gambe, busto, di quell'impostazione lì, ma perché veramente farei fatica. Io ho provato una volta anche già con un 883, quella del Barbetta che c'era lì dietro di te prima in studio.
Andusco. Non è un 883, ma è un 1272.
Sì, vabbè, perché tanto sono tutte uguali, lo sappiamo. L'unica differenza con le altre moto è che ha il serbatoio di una moto da trial, e fa 5 km, poi devi rabboccare con la tanica se vuoi fare un viaggio di 100 km. Però vabbè, a parte quello, poi vabbè, aveva anche l'ape hanger all'epoca, se non ricordo. Io ho fatto 50 metri, sono sceso dalla moto, ho riprenditela, che non sapevo neanche curvare. Però vabbè, quello è un limite mio, non è, però ha rinforzato una certa antipatia. Poi diciamo che da quando c'è la banda Andersen e da quando tu hai comprato la moto, cioè il gusto maggiore che proviamo quando scriviamo sul nostro gruppo Telegram è darti torto. A me non è per dire l'Harley è una brutta moto, è fatta male. No, assolutamente no. Cioè, la parte pregevole di tutto il discorso è che io sono anti te, cioè ho anti quelli come te, cioè non è. È un discorso neanche di antipatia, perché siamo amici da tanto tempo, ci frequentiamo, beviamo insieme, spariamo a casa insieme, però diciamo che se in un gruppo come il nostro non c'è una certa rivalità, allora facciamo un gruppo monomarca, siamo tutti d'accordo, così. Però vedo male te comprare una Triumph, come vedo me male andare in giro su un Harley, ecco.
Io la proverei anche queste Triumph, perché oltretutto ha fatto
l'ha detto
che potrebbero, no, che potrebbero essere anche interessanti, perché la Bonneville, quella Bobber, il Bobber Bonneville non è stilisticamente malvagio. Oltretutto mi piace anche come forma, perché assomiglia un po' all'Harley.
Sì, diciamo che più che assomigliare all'Harley, cosa che forse non tutti sanno, negli Stati Uniti negli anni 50 si vendevano tantissime Triumph. Non a caso, quello che magari un occhio inesperto non sa e pensa che Marlon Brando, nel film famoso, adesso non mi viene il titolo, però dove guida la moto, la moto è una Triumph. Anche Fonzi, che tutti, magari quelli un po' con meno occhio, guida una Triumph con lei Pengre, mezza inguardabile, però insomma.
Scusami Andino se ti devo di nuovo interrompere, ma è arrivato il momento della nostra seconda pausa e quindi ti lascio introdurre la tua prima scelta musicale.
Per questa sera io mi sono un po' allineato, diversamente dal solito, con le mie musiche New Wave o le mie musiche anni 70, e rimarrò un po' sul classico, anche un po' per lasciare il nostro Andeccio, che è più rocchettaro di me, e ci ascoltiamo i Bon Jovi con Living on a Prayer. We'll be right back.
Ed eccoci rientrati dopo la scelta musicale di Andino con Bon Jovi. Stavo facendo un discorso interessante che aveva tirato in ballo anche Triumph, che sicuramente assieme ad Herley ha dalla sua una bandiera, che è quel motore iconico che è il bicilindrico parallelo fronte marcia. Altro motore iconico sicuramente della storia del motociclismo è il Boxer BMW, che producono dal 15-18 tra un po'. BMW con la presentazione dell'R18, secondo me, ha fatto un grandissimo lavoro non solo di immagine ma anche ingegneristico, perché ha tirato fuori un motore che a me affascina tantissimo, non solo dal punto di vista meccanico dei numeri, perché comunque è un 1.8 da 90 cavalli con un sacco di coppia, ma anche secondo me hanno fatto proprio un bel lavoro dal punto di vista estetico. Quello che non mi convince tanto è dove l'hanno messo quel motore, perché l'hanno messo su una tipologia di moto che è abbastanza limitante per quel motore, perché il settore custom cruiser prevede 1000 configurazioni di posizione, piedi avanti, indietro, eccetera, eccetera, e quel motore con quelle teste sporgenti sinceramente è un po' limitante da questo punto di vista. Non so qual è la vostra opinione in merito, Andeccio.
Allora, la mia opinione in merito è quando mi escono le pubblicità su Facebook dell'R18, perché oltretutto la vado anche a vedere perché è stilisticamente bella. Io tutte le volte che gli commento dico, chiaramente scherzosamente, se si possono, faccio la domanda direttamente a quelli della BMW, se si possono montare le pedane avanzate, no? Come ho sulla mia moto. E quindi chiaramente loro non mi rispondono, e tutti gli altri mettono gli arleisti, chiaramente mettono like, perché chiaramente è limitantissima questa cosa. Cioè, vedere un motore che sono delle ali fondamentalmente per una moto custom, come la intendo io, oltretutto passi la Bonneville, ma una cosa del genere per me è inconcepibile, chiaramente. Cioè, avere il motore che è esattamente dove tu dovresti avere i piedi non è possibile. Devi guidare praticamente tutto raccolto, perché la moto oltretutto è bassa da terra, all'altezza più o meno come quella della Harley Davidson, come la mia. Fondamentalmente si sta parlando di 68 cm da terra. 68 cm da terra, se non metti le pedane almeno medie, cioè almeno dove ci sono i cilindri, risulti seduto tipo sul trespolo di una civetta, fondamentalmente.
Però voi avete sicuramente ragione, anche perché l'idea, se tu ti immagini uno che guida un custom, ti immagini uno coi piedi buttati avanti tipo Peter Fonda in
almeno con le pedane, diciamo.
Sì, però a livello di tradizione dobbiamo ricordare che le prime BMW, quelle che poi dopo sono state montate, cioè alle quali è stato montato il sidecar durante la guerra e quant'altro, però erano
un altro tipo di sella, però
avevano un altro tipo di sella, sì, però come schema, diciamo, erano comunque delle moto molto vicine a quello che è considerato un custom. Anche le Zunda erano fatte così, avevano quella triangolazione lì.
Vabbè, ma chiaramente prima esistevano praticamente solo quel tipo di moto lì, non esistevano altri tipi. Cioè, anche Harley Davidson faceva moto da cross che erano fatte col telaio tendenzialmente hardtail, quindi cioè, senza ammortizzatore dietro. Le moto da guerra che sono state fatte, quelle per andare su all terrain, come si chiamerebbero oggi, sono quel tipo di moto lì. Quindi il custom è praticamente quello che è restato di quella filosofia, di quella concezione di moto.
Poi chiaramente, dicevo solo che a livello di tradizione comunque resta bene o male rispettata, anche se c'è quel vincolo di non poter montare le pedane avanzate, che per una moto così, come dite voi, è quasi un obbligo, ecco.
Guarda, l'unico appunto che mi viene da fare a tutto questo discorso è che il modello a cui l'R18 si ispira, che adesso non mi ricordo il nome, R32 forse, non mi ricordo, Sì. All'epoca non era una moto super sportiva, cioè non era un custom, non era un cruiser, e quindi è tutto un altro sport. Loro hanno fatto questa operazione di marketing, di immagine, richiamando il passato, e secondo me, ti dico, dal punto di vista estetico e ingegneristico, quel motore è una bomba. Non va messo lì, secondo me. Mi piacerebbe che provassero a produrre tipo un cafe racer, come potrebbe essere la 90 o una BMW, una Naked anni 70, con quel motore, e secondo me potrebbe essere molto appetibile, nonostante sia consapevole che è un motore molto ingombrante, però mi piace un sacco, è bello da vedere, secondo
sì,
me.
Sì, oppure si potrebbe anche pensare, con uno stile diverso, magari meno moderno, eccetera, eccetera, di fare qualcosa sulla falsa riga della Diavel, che o della Rocket, della Triumph,
che è una tavanata galattica, oltretutto la Rocket
della la prima Rocket, quella vecchia, proprio, mi piaceva di più. Quella nuova non mi dispiace, peccato che come tendenza vuole, e come il nostro arbitro Anduca mi conferma sempre quando ne parliamo, questa tendenza di tagliare via le code alle moto, no? Di lasciarle così un po'. Hai una moto pesante davanti a livello estetico e dietro super leggera, senza codone, eccetera. Secondo me rimangono moto sbilanciate. O se no, mi viene in mente anche la Yamaha Dragster, come si chiama quella che va solo dritta,
la V Max,
primo modello, era molto affascinante, andava solo dritto perché non potevi curvare, a quanto pare, se no finivi per terra, e poi dopo hanno fatto il modello dopo, che è sempre tipo dragster, molto meno affascinante, però ecco, un motore così, secondo me, su una moto del genere, tipo dragster appunto, starebbe bene,
potrebbe starci. Ma sta di fatto che a ste punto prendiamoci una Boss Hoss con motore 4200, 8 cilindri V8 e via.
Personalmente ritengo entrambe le generazioni di Triumph Rocket 3 due eccessi dal punto di vista estetico, perché sì, la prima l'avevano fatto un sacco tozza, davanti aveva un radiatore che era grosso come un termosifone di casa, e quella moderna gli hanno dato una linea un po' da Mazinga Z, secondo me. Però sarei comunque curioso di provare quel motore, perché il 2003 tre cilindri in linea deve essere una bomba da guidare, cioè in penna in quinta.
Sei cilindri la roba.
Tre cilindri, tre in linea. Infatti deve essere se non sbaglio è il più grosso motore motociclistico di grossa produzione, lasciando perdere Boss Hoss e cose esoteriche, dovrebbe essere la più grossa cilindrata mai prodotta quella.
Sì, confermo.
E niente, quindi siamo giunti alla conclusione che ognuno ha pisciato fuori dal proprio stagno.
Ci siamo anche quasi dati ragione in certe diciamo, il verdetto parità.
No, non ci piace
però,
la parità.
Però da arleista posso dirvi che do ragione a Andino, che tanti arleisti mi stanno sui coglioni. Tanti arleisti
non riuscite a mettervi d'accordo neanche tra di voi, pensate come siete messi.
Ma no, perché ognuno è talmente amante del proprio stile, della propria moto, che le altre moto non le riconosce belle. Comunque di arleisti ce ne sono tanti, perché non venderanno tante Harley nuove, ma il mercato delle Harley Davidson usate, tutto quello che c'è dietro, è ancora fiorentissimo.
E la cosa divertente del mercato dell'usato Harley è che costa più del nuovo.
Usato Harley si rivaluta, ragazzi.
Sì, appunto, dico, usato io però preferisco Harley, una moto nuova.
È perché è talmente iconica la moto, sono talmente belli determinati modelli, quando smettono di farli si rivalutano, ragazzi, non ce n'è di balle. Adesso è uscito di produzione lo Sportster, gli Sportster veleggiavano dopo 3 anni intorno ai 10-11 mila euro, che nuovo costa 13 oltretutto. Adesso gli Sportster stanno andando a costare di più del nuovo di quando c'era prima, cioè di più di un nuovo che c'era fino al 2020, insomma.
Guarda, adesso ti interrompo, scusa un attimo, che lanciamo la terza canzone, che è tua, tra l'altro, la tua scelta. Quindi se vuoi puoi introdurla te, poi dopo voglio lanciarti una frecciatina.
La canzone che andiamo a introdurre è Fear of the Dark, paura del buio, degli Iron Maiden.
Bounce your next game ball when you're searching for the light.
Ed eccoci tornati dopo gli Iron Maiden con Fear of the Dark. Io volevo lanciare la mia piccola frecciatina a Andecio. È verissimo il discorso che hai fatto, che ci sono delle Harley, che in assoluto Harley tiene molto bene il prezzo, perché trovi una moto di 15 anni che costa 6-7 mila euro in meno che da nuova. E secondo me questo è anche dovuto al fatto però che, mio parere personale, il nuovo corso, chiamiamolo così, Harley Davidson, sta producendo tante tavanate galattiche che poco si identificano con quello che è il sentir comune dell'Harleyista, e quindi, come per esempio lo Sportster, che lo Sportster era un modello mitico va avanti da 60 anni con tutte le sue varie forme, che si è evoluto proprio, ma è sempre rimasto fedele a se stesso, e adesso smettono di produrlo per, probabilmente, non so, spero non sia una roba alla Street 750, Street 500, e l'Harleyista però vuole lo Sportster, non vuole la roba nuova.
Beh, in compenso fanno... Sì. Ah no, scusa, ti stavo parlando... No, beh, in compenso però stanno pensando di fare uno Sportster 300, del quale vorrei che il nostro Andecio ci illustrasse le magnifiche progressive sorti.
Dopo ne parliamo di questo Sportster 300, perché a parte non credo che esca, e io comunque resto dell'opinione che una cilindrata bassa d'attacco per i ragazzi che vogliono prendere il marchio, sono magari tante volte curiositi dal marchio, debbano poterlo prendere. Quindi occorre una cilindrata da base d'attacco come il 750, per dirti, il 750 che hanno fatto l'ultimo, quello fatto in Cina, grosso modo, per capirci, faceva schifo fondamentalmente, non era una bella moto, non era fatta bene, non era stilisticamente bella, come invece dal mio punto di vista un marchio come Harley dovrebbe fare, e quindi dovrebbe tenere comunque anche usare un po' di più, usare come ha usato con la Pan America, forme strane, motori un po' diversi, ma anche un 300 ci sta benissimo, un 300 bicilindrico per me ci potrebbe stare, non fatto in Cina, oppure, dato vabbè che comunque un po' tutti vanno i motori in Cina dalla BMW a, quindi ormai si sono spostati a produrre in Cina, ma comunque un motore adesso magari 350, 400 un po' basso, però produrre un 600, un 700 bicilindrico con determinate caratteristiche di coppia, un motore magari un po' più evoluto, una moto con un po' di stile di più, per me non sarebbe male. Io l'altra volta, quando parlavamo sul gruppo, di una moto che potrebbe essere un dirt track, una moto leggera con molto scatto, una moto facile da utilizzare, ho visto una moto simile fatta dall'Husqvarna,
David Pilen o la Svartpilen.
Esatto, David Pilen l'ho vista, c'era un ragazzino con cui sono uscito in moto, è una bella moto, un monocilindrico, un 700 di cilindrata, e questa cosa credo che possa essere riutilizzata da Harley Davidson per fare una moto di quelle dimensioni, con quel tipo di stile, perché oltretutto è un stile, mi piace, è una delle poche moto con stile futuristico, perché è futuristico, però che intriga, diciamo, come questione, un monocilindrico con 75 cavalli, neanche tanti, utilizzabile anche come versione d'attacco dei...
A quello io penso che quello sarebbe anche, sono d'accordo, quello lì sarebbe anche in linea con la storia Harley che è morto da Under Track le faceva, insomma lì le adattano adesso, però magari mantenendo delle linee più classiche rispetto alla Smart Pillen lì o alla Vit Pillen come si chiama, perché una è la versione un po' più stradale, l'altra è quella un po' più diciamo da Under Track, c'è anche che fa un bel lavoro su quello stile lì, anche il Fanti Caballero. C'è la versione quindi che è una moto tra l'altro fatta molto bene, quindi sì, sono d'accordo che ecco, piuttosto che fare una Sportster 300 avrei mantenuto, come dice Anduca, la Sportster, che è il modello più iconico, quello anche che era considerato una volta di accesso, che è veramente inspiegabile.
Credo ritornerà, perché non può permettersi l'Harley di avere come primo motore un 1750, che è quello che ho il 107, o no? Un 1250 così della Pan America. Quindi molto adesso un periodo di transizione per Harley Davidson, quindi chiaramente c'è il listino fortissimo, ci sono la nuova Pan America e i Touring.
Sì, già uno o due anni fa hanno tagliato i Dyna.
Sì, ma era per rimodernare tutto, cioè le Dyna sono diventate le Softail, infatti i nomi che prima erano Dyna sono diventati Softail, tipo lo Street Bob prima era Dyna, poi l'hanno trasformato perché hanno migliorato moltissimo il telaio Softail, leggerito, hanno messo il motore vincolato al telaio, non c'è più bisogno del silent lock, hanno fatto tutto un sistema di ammodernamento per i classici. Anche le moto dei 150 cavalli non mi vanno via, è molto pronto e quindi io lo amo tantissimo, è un motore di cui io sono perfettamente contento, sono contentissimo di questo motore, sono contentissimo della mia moto e sono contentissimo del marchio che io amo, ma mi piace tutto. Dopo, vabbè, io sono così, ormai mi conoscete, ho fatto vedere anche le foto della mia cameretta di quando ero ragazzino, con un mega simbolo Harley Davidson dietro al letto, vabbè, sono nato così, come si nasce fascisti grosso modo.
Io avevo Samantha Fox
e io l'avevo figura.
Guarda, dal mio punto di vista, te lo sai che io apprezzo l'Harley Davidson e apprezzo soprattutto però i modelli, quelli del passato, i più classici. Per me sarà anche un rutto consapevole dal punto di vista tecnico, però per me il motore più bello del Chevrolet non penso che esista. E detto questo, come potrai ben immaginare, non sono molto d'accordo col nuovo corso di Harley Davidson, quindi con tutti questi motori moderni strapotenti, ciclistiche diciamo sopraffine che sta facendo, e però non riesco a capire dove vogliono puntare, perché da una parte stanno andando così con questi modelli strapotenti, però dall'altra, tipo adesso, hanno presentato l'Electra Glide in versione Revival, come cacchio l'hanno chiamata, che sicuramente è una versione limitata, che pochissimi numeri, però secondo me stanno cercando di capire dove buttarsi, cioè perché quella moto, cioè, ho sentito tutti gli harleisti che dicono quasi tutti che è molto bella, perché comunque l'harleist medio personifica Harley Davidson con quei modelli là.
A me piace molto, non la comprerei mai, per dirti com'è. Ma è un progetto revival di Harley Davidson, comunque, di produrre o farne uscire due all'anno per 5 anni di modelli rivisitati praticamente. Adesso è uscita questa revival che si ispira alle motociclette anni 70 Harley Davidson, quest'anno ne uscirà un'altra ancora e dagli anni prossimi riproporranno la Night Train e altri modelli iconici Harley Davidson. Insomma, è un progetto proprio questo qua, che oltre al nuovo corso delle moto che usciranno, perché hanno intenzione comunque di andare avanti sull'uscita di motociclette tipo la Bronx che adesso è un attimo sospesa perché stanno introducendo i vari modelli, dando il tempo al mercato di poterli digerire, oltretutto, perché stanno variando tutto. Dove sta andando Harley Davidson? Sta andando esattamente nella direzione di tutte le altre case motociclistiche, grosso modo, cioè avere una gamma di prodotti che consenta anche di diversificare quello che è il suo mercato, perché fondamentalmente ha visto che puntare troppo o unicamente, più che troppo, sulla fascia cruiser, adesso grosso modo gli utilizzatori di cruiser, gli utilizzatori di custom, hanno come minimo la mia età, cioè 40 anni e qualcosa di più, e quindi anche loro si stavano facendo un attimo un paio di domande, credo, fondamentalmente. Io non sono nella testa del CEO di Harley Davidson adesso, però grosso modo credo che sia quella la direzione che vogliono intraprendere, cioè lasciare comunque la produzione e quindi il tipo di moto che erano abituati a fare, cioè le cruiser, i classici touring che hanno sempre fatto, in più affiancare a questi cruiser e touring altri tipi di motociclette, un po' come ha fatto anche il marchio per antonomasia, diciamo, in conflitto con Harley Davidson, in concorrenza con Harley Davidson, che è quello della Indian.
Belle le Indian, mi piacciono.
È bellissima l'India, infatti quando comprerai l'India facciamo una bella pacchetta.
Prendo quella lì, sì, come si chiama, la FTR, bellissima.
Sì, ecco, quella, ma non è malvagia effettivamente, però non vedo perché Indian possa fare un'operazione del genere e avere il plauso di Andino che vede questa moto come comunque bella, e Harley Davidson non possa farla, giusto per rompermi le balle a me, giustamente.
No, perché se tu avessi una Indian io direi le stesse cose che ti sto dicendo su Harley. Non è una cosa, ripeto, non è una questione personale.
Ma sono io che sono invasato, siete voi che siete rompicoglioni.
Cazzo. Sì, se te ci avessi...
E dopo questa grande conclusione che l'obiettivo della nostra vita è rompere i coglioni a Decio, è una delle grandi verità. Purtroppo il tempo è tiranno, quindi lascerei giusto un'ultima battuta a Andino, se vuole dire qualcosa, così poi puoi lanciare anche la tua seconda canzone e poi chiudiamo con i saluti.
Sì, volentieri. Perché allora direi che...
Perché altrimenti ho vinto mani basse proprio. Cioè,
no, direi
di qualcosa che... anche tu per vincere qualcosa, per dai, uscire almeno con un gol della bandiera, dai, fai qualcosa. Sì. Dai, su.
No, vabbè, è stata una puntata tutto sommato, che a me ha divertito, però tutto sommato abbastanza tranquilla. Secondo me dovremmo scaldarci di più, ma siccome arriviamo tutti da un weekend abbastanza impegnativo, che è iniziato mercoledì praticamente, allora stasera siamo tutti un po' stanchini, però riprenderemo magari il discorso più avanti, quando sicuramente Harley Davidson ci delizierà con un 125 tipo la Red Rose Aprilia e quelle cose lì, e allora potremo riparlare insomma della tua grande passione per la Harley.
Con uno scooter?
Anche uno scooter, perché se fa uno scooter ti trovi il modo di dire che ha fatto bene a fare lo scooter.
Ha già prodotto Harley nella sua storia lo scooter, eh?
Assolutamente sì.
Bene, detto questo,
bellissimo.
Dino, introducici la tua seconda canzone, che sennò poi ci cazzano perché andiamo troppo oltre, e salutiamo tutti i nostri amici ascoltatori.
Allora, Andersen a tutti con i Deep Purple and Smoke Underwater.
Andersen a tutti.
Questo è Underwater. Andersen a tutti, salutiamo tutti i nostri ascoltatori, anzi loro, perché io sono ospite, quindi i vostri ascoltatori.
Solo gli
Andersen ancora su Radio Bandiera Nera, grazie.
Solo quelli che hanno le Harley a carburatori.
Andersen!
Andersen!